volevo parlarne con Marco Bellinazzo, firma del Sole 24 Ore, che ritrovo davvero con piacere qui su Radio Firenze Viola. Ciao Marco, buonasera.
Eccomi, ciao, buonasera a tutti.
Allora, il motivo principale, anzi uno dei motivi che mi ha spinto poi a chiederti se potevi intervenire, è la questione diritti TV, perché ieri ho dovuto rispondere io a che cosa significa il fatto che la Fiorentina abbia preso 55 milioni di euro rispetto ad altre squadre che ne hanno prese 80, e ad esempio io sono rimasto abbastanza colpito di come la Juventus non sia ai primi posti, ma anzi sia al quarto posto per soldi presi, poi alla fine comunque sono soli 10 milioni, quindi io comincerei da questo, Marco, poi chiaramente qualche commento anche su che cos'è la Fiorentina dal punto di vista economico e che cosa sarà, te lo chiedo, però ecco, ci puoi spiegare un po' la questione dei diritti televisivi, perché alcuni tifosi dicono questi 55 milioni della Fiorentina sono 55 milioni che poi potrà spendere sul mercato, è così?
Ma diciamo che non è esattamente così nell'ottica in cui quelli rappresentano quasi, insomma, sicuramente più del 50%, ma forse due terzi dell'intero fatturato del club, posto che diciamo la seconda voce d'entrata per la Fiorentina è rappresentata, come sapete, dalla sponsorizzazione
di
Mediacom, sì, di Commisso, 25 milioni, e per il resto, diciamo, le altre sponsorizzazioni al momento fruttano ancora poco e soprattutto frutta troppo poco lo stadio, insomma meno di 10 milioni. Dunque è evidente che il fatturato di un club che ha grandi ambizioni, di una proprietà che vorrebbe insomma fare ancora di più, è però appunto non in linea con queste aspettative, con queste ambizioni, insomma ancora troppo basso. Ed è supera i 100 milioni se si fanno plusvalenze, insomma, però quello spesso poi significa anche andare a depauperare il patrimonio tecnico. Detto questo, appunto, quei 55 milioni sono il frutto di quelli che sono i parametri di distribuzione fissati dalla legge Melandri e poi via via corretti nel tempo. Il 50% di quei soldi incassati dalla Lega per i diritti TV vengono ripartiti in parti uguali tra i 20 club, un altro 20% è legato al cosiddetto bacino di utenza e viene calcolato per un 8% sulla base dell'Auditel, quindi degli spettatori in TV che seguono le singole squadre, per il 12% invece in questo caso in base al numero di spettatori paganti, quindi più lo stadio è ampio più chiaramente quella voce si alza. L'altro 30% invece è legato al merito sportivo e all'interno di questi vari parametri ce ne sono alcuni, diciamo, storici, un 5% che addirittura fa riferimento ai risultati nazionali e internazionali dal 1946-47. C'è poi un 10% che attiene ai risultati degli ultimi 5 anni e un 15% invece che dipende dalla classifica dell'ultimo campionato e dai punti che si conquistano, ed è il motivo per cui la Juve, pur avendo un ranking storico importante, pur avendo il maggior bacino d'utenza in termini di soluto di audience televisiva, in realtà quest'anno, appunto, essendo finita dietro in campionato, ha incassato di meno, ma paradossalmente si spiega, cioè, alla luce di questi criteri, come mai il Napoli, che ha vinto lo scudetto, abbia comunque incassato meno dell'Inter. Sì. Proprio perché lì si incidono e il bacino d'utenza, che nel caso dell'Inter è maggiore di quello del Napoli, così come viceversa quello del Napoli è maggiore della Fiorentina. Dunque quello su cui bisogna ragionare è che Italia, la differenza tra chi incassa di più e chi incassa di meno è di circa 3, nel senso che chi incassa di più viaggia sugli 80-90 milioni, chi incassa di meno sui 30, la Fiorentina quindi più o meno a metà strada. Ci sono altre leghe in cui questi parametri sono in qualche modo più equi, in Premier League si viaggia insomma intorno all'1,5, tra l'1,2 e l'1,8, insomma dipende un po' mediamente dagli anni, però non si supera mai più del doppio, quindi se una società che sta al vertice incassa 150 milioni, quella che finisce ultima in classifica ne incassa circa 100. E questo spiega tante cose, oltre insomma alla maggiore ricchezza chiaramente della Premier.
Sì, era una grande battaglia che portava avanti Diego Della Valle, quella sui diritti TV. Alla fine mi sembra che si sia rimasti anche tutti un po' fermi e che poi sia passata quasi in sordina. Marco, ma la domanda che tra l'altro faccio, ti faccio quasi tutte le volte che ho il piacere di ospitarti in radio è la stessa: ma come può la Fiorentina cominciare ad arrivare, ad avvicinarsi alle grandi squadre? Perché Rocco Commisso, come potenza economica, ha pochissimo da invidiare alle altre grandi proprietà, anzi, cioè c'è una proprietà come quella dell'Inter, per esempio, che è in grossa difficoltà e che deve lavorare con prestiti per poter rientrare. Infatti l'abbiamo visto, ha cominciato anche un po' a smantellare una squadra che 2 anni fa, insomma, vedeva veramente dei profili di assoluto livello, anche se ancora li ha. Quindi la domanda è, ma cioè i tifosi della Fiorentina che vedono un club che è sempre in cima alle liste dei club virtuosi, cioè quelli che sono sempre in positivo, quelli che fanno sempre le cose giuste, e che poi però vedono gli altri club anche iperindebitati che hanno risultati sportivi migliori, ma possono sperare che un giorno questa cosa cambi oppure no?
Sai, il parametro dell'indebitamento per la UEFA non è centrale, nel senso che se quella squadra che ha magari un debito alto riesce comunque a stare nei paletti del conto economico e quindi del massimo deficit consentito, in qualche modo può continuare a operare, e la UEFA ritiene appunto corretto l'operare di quella squadra in base ai regimi del prefinanziario. Facciamo l'esempio dell'Inter, che ha sicuramente un indebitamento importante, oneri finanziari che per esempio nel 2022 hanno superato i 40 milioni di euro in un anno, significa insomma, un paio di giocatori importanti, un deficit che deve essere ridimensionato, non a caso ha sottoscritto un settlement agreement con la stessa UEFA, e dunque in qualche modo è stata messa sotto regime di tutela da parte di Nyon. La Fiorentina può muoversi invece liberamente sul mercato, ha margini per far deficit, quindi per operare anche con dei rossi di bilancio in alcuni anni, e quindi per fare investimenti sui giocatori, anche soprattutto in termini di ingaggi. Però è evidente che il problema fondamentale per un club come la Fiorentina, che ha appunto 80-90 milioni di fatturato strutturale senza le plusvalenze, l'Inter oggi viaggia sui 400 milioni anche grazie alle performance in Champions. E allora quali sono le strade per far crescere questi ricavi? Indubbiamente i successi internazionali sono una vetrina importante per far crescere il brand di quella squadra e quindi attirare sponsorizzazioni più remunerative. Sicuramente il progetto Viola Park in tempi ragionevolmente brevi può portare un surplus di ricavi in termini di plusvalenze vere, no? Di valorizzazione dei giovani che poi vengono messi sul mercato. Oppure messi in squadre, quindi risparmi sull'ingaggio, sull'acquisto dei cartellini, ma chiaramente molto passa dall'avere uno stadio di qualità che possa offrire tanti tipi di servizi diversi e al di là del giorno partita, per intenderci, in modo tale che gli introiti legati all'impianto non siano sotto i 10 milioni ma possano raddoppiare se non triplicare, e queste sono diciamo le statistiche europee che ci dicono appunto che quando un impianto viene rinnovato il fatturato da stadio, inteso in senso ampio, di quel club raddoppia se non triplica.
Ma Commisso stesso ha citato gli incassi di Milan e Inter, ad esempio, quest'anno in Champions, per sottolineare come poi Firenze viva una realtà diametralmente opposta, e questo poi ne rappresenta un limite. Tra l'altro io e te, Giacomo, stavamo scegliendo quale domanda fare proprio tra stadio e Viola Park per ultimare il discorso, e devo dire che poi questa risposta ha chiamato in causa tutto e ci ha dato la risposta che entrambi avremmo voluto.
Sì, no, perché io volevo chiedere anche Marco, mi sembra che la questione stadi poi stia diventando un problema per tutta Italia, perché a Milano non si trova una soluzione, perché le altre squadre, la stessa Roma, no, che anche lì dei rendering presentati non mi sembra che stiano andando avanti. La Fiorentina direttamente si è messa da una parte e sta aspettando che cosa fa il comune. Ecco, com'è la questione stadi? Perché poi ne abbiamo parlato spesso, Commisso fin dalla prima conferenza ha sottolineato come è uno stadio di proprietà poi faccia la differenza.
Io, diciamo, ho apprezzato molto fin dall'inizio il fatto che il commisso abbia esposto fin da subito le sue idee sul centro sportivo e sullo stadio, perché non a caso viene da un'esperienza come quella americana in cui lo sport business si basa su questo tipo di infrastrutture. Purtroppo la situazione, l'avete citata, la conosciamo, quindi in tutte le città ci sono problematiche analoghe, perché per la Fiorentina, che deve rapportarsi con i grandi club italiani che magari da una partita di Champions incassano quanto la Fiorentina incassa tutta la stagione dallo stadio, ci sono appunto però i grandi club italiani che devono confrontarsi con quelli europei, che si trovano oggi a viaggiare su dimensioni molto ridotte. Mediamente Inter e Milan fanno 40 milioni dallo stadio, quest'anno supereranno i 70 perché hanno fatto performance incredibili in Europa. Ma questo ci dà il segno del gap che si è andato creando rispetto a club che appunto incassano dagli stadi da 100 a 120 milioni all'anno. E questo come dire, ci induce a una riflessione generale sulle nostre arretratezze, e teniamo conto che un piano stadi è ineluttabile, inevitabile se vogliamo avere una qualche speranza di ottenere l'europeo del 2032, al di là di quelle che possono essere le intese politiche tra la nostra federazione e la UEFA di Čeferin, perché la Turchia ha stadi molto più moderni.
Noi l'abbiamo visto,
esatto, a Sivas, dove una squadra che rispetto alla Fiorentina aveva anche poco appeal, poca storia, aveva un impianto al di là del campo, perché il campo era veramente pessimo, ma come struttura sembrano anni luce avanti rispetto a quelle a cui siamo abituati.
L'Anatolia,
noi,
insomma, non proprio.
Per volontà
però lì
precisa
c'è stato
di
proprio un intervento anche dello Stato.
Sì.
Assolutamente, la volontà precisa di Erdogan è stata quella di investire sugli impianti, e in gli ultimi anni ne sono stati costruiti una dozzina con 3 miliardi di investimento. Erdogan potrà piacere o meno, insomma, personalmente non mi piace, però per esempio ha capito che tipo di investimenti è necessario fare sugli stadi, e per questi investimenti serve una guida politica centrale, laddove vanno superate tutta una serie di complicazioni, pastoie burocratiche che localmente si vengono a trovare, nonché appunto problematiche di carattere locale, perché io capisco benissimo, non comprendo, non condivido, ma capisco razionalmente il fatto che nelle varie città che avete citato, e Firenze non fa eccezione, laddove si prospetti, come dire, la creazione, la costruzione di uno stadio alternativo a quello esistente, si va a creare un problema enorme per quel comune, per quell'ente locale, che si ritroverebbe poi un manufatto inutilizzabile. Ci sono esempi, pensiamo al Flaminio a Roma, non a caso, insomma, forse costruito negli stessi tempi e con gli stessi parametri architettonici dello stadio di Firenze, per carità, bellissimo per i tempi, per quei tempi, ma che oggi è assolutamente improponibile, diciamo, come impianto, e di conseguenza il rischio appunto è quello di creare un danno all'ente locale, che dunque fa di tutto affinché si possa lavorare, ristrutturare quell'impianto, ma la ristrutturazione, e ce lo dicono i migliori architetti che lavorano sugli impianti, non consente di creare quelle strutture con quei servizi che oggi servono.
Che tra l'altro è la fine che farà il Franchi, che fa restyling, però è l'unica soluzione che hanno trovato.
I restyling poi alla fine finiscono per far spendere soldi e non dare il rendimento.
Rimandare il problema, la sensazione è quella che venga tamponata e si rimanda poi a chi in quel momento avrà potere decisionale e la risoluzione definitiva delle problematiche che giustamente strutture come il Franchi hanno, senza togliere il valore che è stato in grado di portare al mondo dell'architettura. Noi ovviamente oggi lo usiamo come stadio e quindi vediamo quelli che sono i suoi limiti in veste di stadio.